per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo giorno di mercoledì con il sole. Di solito qui in Lombardia piove un po', ultimamente fa freddo, la primavera sembrava già finita, ma oggi è una giornata di sole. Voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, i nostri carissimi assidui ascoltatori. Non voglio fare alcun nome, se no qualcun altro pensa che ci dimentichiamo di lui. Vi ricordo anche che la trasmissione di oggi sarà replicata sabato dalle 12 alle 13, poi ve lo ripeterò, comunque onde evitare di dimenticarlo, ve l'ho detto subito. Ed ora vi dico il programma di oggi. Oggi parleremo di obesità, quindi dei vari problemi, di come si può aiutare una persona afflitta da questo malessere, da questa malattia che poi è una malattia. E ovviamente vi ricordo che parleremo con il medico, il dottor Concetto Corso, diabetologo e specializzato in malattia del ricambio ed anche direttore del giornale Sentiero Cristiano, e quindi parleremo con lui. Lo conoscete, abbiamo parlato moltissime volte di molti altri problemi, di altre situazioni, di malattie e così via, e quindi ci faremo raccontare un po' come aiutare le persone afflitte da questo problema. Detto questo, vediamo se è in linea con noi Concetto. Sei con noi?
Sì, sono con voi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ben trovato.
Grazie.
Ok.
Saluto agli ascoltatori.
Ok. Com'è il tempo dalle tue parti?
Sì, il tempo qua è buono.
Ma lì è sempre bello. Vogliamo ricordare quali sono le tue parti?
Sì, la Sicilia e Siracusa, per l'esattezza.
È sempre bello lì. E quindi ci sarà una bella giornata di sole sicuramente.
Sì, sì.
Ecco, si può anche iniziare ad andare al mare, a prendere il sole?
Ma in genere noi, cioè come del luogo, andiamo verso giugno, anche se altri per il caldo vanno prima.
Vero, ecco, ecco.
Altri che non sono della Sicilia vengono e fanno il bagno.
Fanno il bagno, soprattutto gli stranieri lo farebbero,
sì,
anche
esatto,
nei mesi che per noi sono ancora freddi.
Certo.
E va bene. Dottore, abbiamo detto poco fa che parleremo di obesità. Parleremo,
sì,
di questo problema di obesità, che io ho detto poco fa si può considerare una malattia l'obesità, vero?
Sì, effettivamente si può considerare una malattia.
Ecco. E quindi che cosa possiamo spiegare un attimino così subito, che cosa si intende per obesità, questo tipo di malattia? Che cosa si intende? Vuoi spiegarcelo?
Sì, si intende per obesità l'accumulo eccessivo di grasso corporeo, e si considera l'obesità un peso corporeo superiore del 20% rispetto a quello riportato nelle tabelle standard peso e altezza, sarebbe al metro quadrato.
Quindi,
questo un pochino...
Scusa, una domanda in questo.
Sì.
Quando noi abbiamo superato il nostro peso forma del 20%,
sì,
siamo,
esatto,
obesi?
Sì, esattamente.
Fantastico. Come facciamo? Si può anche dire come subito, visto che stai parlando di questo calcolo, come si può fare questo calcolo?
No, è molto complicato. Perché in base all'età, perché anche c'è l'obesità infantile, quindi ci sono dei calcoli un po' complicati, delle tabelle particolari.
Ho capito.
Non si può fare un calcolo. Bene o male, un peso ideale, ci sono delle formule, ad esempio la formula di Broca, che è quella più semplice per calcolare il peso,
dai,
normale di un adulto di 70 kg.
Quanto, 80? Hai detto?
No, un peso di un soggetto normale,
sì,
maschio, di,
sì,
70 kg, l'indice di Broca è l'altezza in centimetri meno 100 per l'uomo,
sì,
mentre per quanto riguarda la donna è l'altezza in centimetri meno 104, ma c'è un'altra formula che è un po' più complicata, questa è quella più semplice. Pronto?
Sì, siamo pronti. Allora, la donna è meno 100, hai detto meno 104.
Meno
giusto?
104 l'altezza in
Però dipende, incide anche l'ossatura di questa persona, della donna, se è di ossatura piccola, grossa.
Sì, certamente. C'è, infatti, quello che ho detto io è la formula più semplice. Poi ce ne sono altre formule in cui tengono conto della statura, se è piccola, media o una statura più alta della norma.
Ho capito.
Ci sono altre
capito.
Formule che non è il caso di dire, sono un po'
matematici. No. Non complicati. Chiamo la vita alle persone che già magari si preoccupano tanto. Ci sono delle statistiche che dicono che si sta diffondendo sempre di più l'obesità nel mondo oppure sta regredendo?
No, purtroppo sta aumentando.
Infatti.
Attualmente si stima che sono circa 1,1 miliardi di persone nel mondo che siano in sovrappeso. E che circa 312 milioni siano nettamente obese.
Mamma mia.
Negli Stati Uniti che in Europa 2 persone su 3 sono in sovrappeso e 1 su 3 è obesa. Nei paesi industrializzati il 10% dei bambini in età scolare è ormai in sovrappeso.
Mamma mia.
Di questi, quindi di questo 10%, il 25% può essere definito obeso e a rischio di malattie croniche come il diabete, l'ipertensione in età adulta. Per quanto riguarda l'Italia, la prevalenza dei bambini in sovrappeso è del 36%. I bambini italiani consumano poca frutta e verdura e non praticano sport a sufficienza. Solo il 22% dei bambini tra i 6 e i 10 anni pratica lo sport costantemente. Queste un pochino le statistiche.
C'è un po' di pigrizia su questo.
Sì.
A volte anche un po' di mancanza di tempo per quanto riguarda le mamme che devono portare a scuola, prendere il bambino, portarlo in palestra, prendere le persone lavorano.
C'è anche una forte dose di impegno dei genitori soprattutto.
Ci vuole una persona che sia a disposizione totalmente nel prendere, portarlo, riportarlo, andarlo a prendere. A volte ovviamente famiglie che devono lavorare entrambi ovviamente non possono.
Esatto.
Questo si conosce. Ci sono diversi tipi di obesità, ad esempio, da poter spiegare ai nostri ascoltatori il concetto?
Sì, vi sono diversi tipi di obesità, grosso modo si possono distinguere in 2 tipi. L'obesità essenziale e poi ci sono le obesità secondarie. L'obesità essenziale significa che non c'è una vera e propria patologia legata un pochino all'alimentazione, all'attività fisica e quindi non è una vera e propria patologia grave, potremmo dire, anche se in se stessa l'obesità è grave. E questa obesità essenziale si distingue in 2 tipi, quella dell'età infantile in cui vi è un'iperplasia e un'ipertrofia degli adipociti, cioè le cellule adipose, quindi del grasso, sono aumentate di numero e anche di volume. Questo tipo di obesità, quindi infantile, in genere c'è un'obesità sia centrale che anche periferica e di grado spiccato, ad esempio il peso è superiore addirittura del 50-70% rispetto al peso corporeo ideale. In questi casi sono scarsi, anche transitori, i benefici della dieta. Questo è un tipo, sempre stiamo parlando dell'obesità essenziale. Per quanto riguarda l'età adulta, vi è l'ipertrofia degli adipociti, quindi l'aumento solo di volume delle cellule adipose, quindi del grasso, e vi è l'obesità centrale, ed è spesso immodesta, e vi è una discreta risposta alla dieta. Questo per quanto riguarda l'obesità essenziale. Poi vi sono le obesità secondarie, qua entriamo un pochino, sono chiaramente più rare, e quindi sono secondarie da altre patologie vere e proprie, ad esempio da disfunzione ipotalamica, quindi a livello cerebrale, per tumori, infiammazione, trauma accidentale o chirurgico, aumento della pressione endocranica e in dubbio vi è anche l'iperinsulinemia. E poi, a parte della disfunzione ipotalamica, vi sono delle cause endocrine disparate, ad esempio problemi del surrene, della tiroide, sempre dell'ipotalamo, delle gonadi e anche l'iperinsulinismo. per quanto riguarda le cause endocrine. Vi sono anche cause genetiche e anche cause dovute a farmaci che possono portare anche obesità. Vi sono poi anche dei fattori accessori, ad esempio le influenze familiari, socio-economiche, educazionali, culturali ed etnici, anche quelli psicologici, ad esempio la depressione accompagnato meno dall'ansia che conduce a comportamenti impulsivi, anche compulsivi, quindi un impulso irresistibile ad eseguire un qualsiasi atto contrario alla propria volontà. Poi è importante la discriminazione che purtroppo c'è nei confronti degli obesi, che subiscono nella società una certa discriminazione, quindi conduce a un circolo vizioso. Altri fattori accessori sono appunto, come dicevamo prima, l'inattività fisica, il modo di mangiare, il tipo di dieta, ma vorrei ricordare che l'obesità non è causata da una mancanza di volontà, ma è un disordine proprio dell'appetito e del metabolismo energetico. Questo per quanto riguarda, grosso modo,
le differenze, certo. Però ci sono così tante cause di obesità, quindi nell'età infantile, eccetera. Come si può trovare quindi una diagnosi corretta per porre rimedio, diciamo?
Sì, innanzitutto chiaramente ci si deve rivolgere giustamente alle persone competenti, ai medici specializzati in questo settore, però grosso modo per quanto riguarda la diagnosi di obesità infantile non è molto difficile. Stiamo parlando soprattutto come
il medico specializzato, scusa se ti interrompo un attimo, visto che tu hai detto ci si deve rivolgere ai medici specializzati, a volte si va dal medico di famiglia o da chi. Il medico specializzato per risolvere questo tipo di problema, per aiutare proprio a trovare la causa, la diagnosi giusta, chi è? L'endocrinologo?
Sì, è l'endocrinologo, ma anche vi è il diabetologo con malattie del ricambio, perché nella malattia del ricambio vi è anche l'obesità.
Ecco, ho capito, perfetto. Vedi, io pensavo invece tutt'altro, endocrinologo piuttosto che...
Sì, in genere ormai purtroppo la scuola di specializzazione in diabetologia è stata abolita ed è stata sostituita da quella endocrinologia, ecco, e malattie del ricambio. Quindi attualmente i nuovi laureati specializzati saranno solo endocrinologi con malattie del ricambio.
Ho capito. Scusa se ti ho interrotto, quindi ecco, allora come stavi spiegando come si può trovare questa...
Sì. Quello che volevo dire è che appunto chiaramente uno potrebbe sorgere il problema, dici ma io soffro di un'obesità essenziale o di un'obesità secondaria, che chiaramente la secondaria è quella più grave, specialmente se un bambino, questa domanda può essere ancora più diciamo insistente alla propria mente. È un errore da evitare per scambiare se si tratta di un'obesità essenziale oppure si tratta di un'obesità secondaria, un sintomo in particolare ne permette agevolmente la differenziazione, cioè la normo o iperstaturalità dell'obesità essenziale, cioè nell'obesità essenziale, quindi dove non ci sono grossi problemi di base, il bambino è normo, cioè ha un'altezza normale è più alto della norma. Quindi se vi sono queste condizioni, allora tra virgolette si può stare tranquilli, se invece chiaramente è sotto la norma dell'altezza, allora chiaramente ci si può orientare verso un'obesità secondaria.
Ho capito. Quindi ci sono proprio, diciamo, c'è un metodo ben preciso per trovare.
Sì, poi chiaramente ci sono altri esami, però questo bene o male è quello spartiacque, potremmo dire.
Ho capito. Diciamo, ci sono degli altri criteri per trovare o per porre una diagnosi di obesità o è solo questa?
No, vi sono degli altri criteri, sono quelli dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Società Italiana di Nutrizione Umana. E tali criteri si basano su un indice che è chiamato BMI, cioè indice di massa corporea, il cui limite superiore di normalità è 24,9. E si intende per sovrappeso di primo grado quando il PMI è tra 25 e 29,9, sovrappeso di secondo grado l'indice è tra 30 e 39,9 e di terzo grado è quando è maggiore di 40. Chiaramente ci sono c'è una tabella in particolare dove c'è il riferimento del valore del BMI in base in generale all'altezza e al peso, all'età chiaramente.
Ah, ecco, la cosa che influisce comunque non è solo l'altezza e il peso, ma comunque
ma
l'età.
Anche l'età. Certo, ecco. L'età, se è un bambino o meno.
Sì, diciamo l'età ovviamente intesa in questo modo, bambino...
Sì, come infantile oppure no, ecco.
Sì, ho capito. Non proprio determinato dall'età, diciamo, dalla fascia, proprio per determinare se è un infantile, se è un ragazzo,
esatto.
Ovviamente...
Sì. Gli indici sono diversi.
Certo, perché ci possono essere delle differenze, ad esempio nell'età un po' critica dello sviluppo, si sente dire che tanti bambini o tante ragazzine così magari hanno un problema di sovrappeso che poi comunque si modifica in quei 2 anni o 3, è possibile questo, no?
Ma la cosa importante per quanto riguarda l'obesità infantile è che, ritorno al discorso di prima, vi è una può essere un'iperplasia, un'ipertrofia degli adipociti, c'è un aumento di volume delle cellule adipose, ma anche un aumento del numero, quindi quando vi sarà, se non ci si pensa per tempo, una dieta dimagrante, potrà diminuire il volume, ma il numero degli adipociti che si sono sdoppiati per l'obesità non potrà chiaramente dividersi. E quindi ecco il problema di intervenire precocemente nell'obesità infantile, perché altrimenti sarà molto difficile dimagrire anche volendo.
Certo, vediamo se riusciamo a rispondere anche a un'altra domanda, così sono le 11:25, poi avremo un brano musicale, quindi se non riusciamo a rispondere in un minuto e mezzo, lo riprendiamo dopo. Ci sono anche diversi tipi di sovrappeso, giusto, dottore? Ecco, si può chiarire un po' meglio questo concetto oppure lo riprendiamo nella seconda parte? È lungo.
Ma, lo possiamo chiarire velocemente. Vi è ad esempio un sovrappeso centrale, cioè viscerale, dove l'accumulo di grasso è a livello addominale soprattutto, e poi vi può essere un sovrappeso periferico dove diciamo è legato l'accumulo adiposo anche a livello dei fianchi. Infatti vi sono diverse metodi delle circonferenze, soprattutto vita e fianchi, che variano in base alle donne e agli uomini. Questo bene o male importante da sottolineare, però, che nel sovrappeso centrale, quindi quello addominale, vi è un aumento della morbilità, quindi delle malattie, della mortalità rispetto al sovrappeso periferico. Questa è una cosa molto importante.
Però questa, vedi, è una cosa nuova per me. Ok, eventualmente poi possiamo riprendere da questa domanda. Adesso ovviamente 11:26, abbiamo un brano musicale proprio per dire che concludiamo la prima parte e poi dopo il brano musicale avremo la seconda parte. Ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con il dottor medico chirurgo Concetto Corso, diabetologo e specializzato in malattie del ricambio. Ed ora un brano musicale, a dopo.
When I listen to you, that's when I learn. Tell you what I think you should do.
Ed eccoci rientrati, è stato un intervallo velocissimo, invece no, il tempo è passato, però mi è sembrato così veloce perché abbiamo continuato a chiacchierare sull'obesità. Penso che questo veramente sia un male che affligge molte persone, cioè non proprio obesità, magari sovrappeso, però ecco, è il linguaggio quotidiano questo. Ogni giorno si parla di sovrappeso, di diete, di tutte queste cose, ci sentiamo sempre di avere qualche chilo in più, i pantaloni non si chiudono, poi adesso arriva il momento anche del mare, della spiaggia, di doversi abbronzare un po', e quindi uno deve preparare anche il fisico. Ok, vi voglio ricordare, stiamo parlando, come vi ho detto poco fa, di obesità con il dottor Concetto Corso, diabetologo e specializzato in malattie del ricambio. È già con noi, in linea, ci sei, Concetto?
Sì,
ecco, ti abbiamo lasciato solo il tempo di un bicchiere d'acqua, se sei riuscito.
Sì.
Ok, e noi invece abbiamo continuato a chiacchierare qui in studio con il nostro tecnico, perché ci stavamo domandando, insomma, com'è il nostro peso, e stavamo parlando anche di cose da poter prendere per aiutarci, e poi ti faremo questa domanda. Vogliamo sapere se possiamo trovare qualcosa in commercio che ci aiuti un pochettino ad eliminare questa fame nervosa e così via. Vorrei riprendere però, prima di domandarti questo, abbiamo chiarito bene la domanda dei diversi tipi di sovrappeso?
Sì, non vorrei scendere troppo in dettaglio perché è un po' complicato,
ecco,
vorrei
ecco.
Sorvolare.
Vuoi sorvolare, ho capito, anche perché ovviamente il tempo è veramente un po',
sì,
tiranno, e sicuramente ci sarebbero tante cose. Diciamo che dovrebbe essere molto più lunga la puntata per parlare di questo, giusto?
Sì, certo.
Ascolta, ha un ruolo molto importante la dieta per diciamo, per aiutare un attimino le persone che sono in sovrappeso? Quale potrebbe essere l'obiettivo, la dieta tipo, ecco, per aiutare un attimino le persone come noi?
Allora, innanzitutto c'è da considerare l'obiettivo.
Sì.
L'obiettivo, diciamo, è quello, in genere, non è quello di raggiungere il peso ideale, ma il peso ragionevole, viene definito così, il peso ragionevole è l'obiettivo, cioè il peso, cioè, che è mantenuto senza sforzo dopo i 21 anni e che permette quindi buone condizioni di salute fisica, psichica e sociale.
Perché hai nominato i 21 anni? Perché prima si può ballare, cioè prima il peso è molto più ballerino?
Qua parla, diciamo, molto probabilmente, anche perché il 21 anni in genere la crescita si ferma.
È stabilita, ok, perfetto. E quindi, ok.
È importante, per quanto riguarda il peso ragionevole, non è tanto, è rappresentato da una riduzione solo del 10-15% del peso iniziale. Per indurre significativi miglioramenti dell'ipertensione arteriosa, quindi c'è una correlazione stretta tra peso e ipertensione, e anche tra diciamo peso e diabete mellito e malattie cardiovascolari, ma basta una riduzione del 10-15% del peso iniziale per avere significativi miglioramenti di queste tre patologie.
Ho capito. Una domanda, dottore, ci sono dei consigli che si possono dare a qualcuno che sta già facendo la dieta e ovviamente magari pur essendo una dieta già prescritta da una persona qualificata, ovviamente una persona che potrebbe essere come un endocrinologo oppure una specializzata in scienza dell'alimentazione, cioè una persona specializzata? E diciamo che molte persone in questo momento stanno facendo delle diete, perché in questo momento è proprio il momento cruciale della preparazione.
Esatto.
Però diventa molto faticoso fare queste diete.
Sì, innanzitutto è importante seguire l'alimentazione precisa, non il fai da te, che purtroppo imperversa il fai da te, oppure tante riviste che parlano di diversi tipi di dieta, quindi è importante che la dieta sia fatta, sia seguita perché è stata data da un personale qualificato sanitario oppure laureato appunto in scienze dell'alimentazione. Ma qualche piccolo accorgimento che in genere viene inserito chiaramente nella dieta che deve essere fatta, Ad esempio vi sono, parlare degli attacchi di fame, e vi sono, lo scopo sono degli spuntini che vengono fatti in genere in metà mattinata, nel tardo pomeriggio e anche addirittura prima di coricarsi, per evitare appunto gli attacchi di fame. Ma c'è anche un altro motivo per evitare anche cali glicemici, perché si è visto un pochino che vi è un aumento dell'insulina, e quindi questi spuntini servono per evitare eventuali cali improvvisi glicemici. Ma lo scopo di questi spuntini serve anche per sfruttare la termogenesi indotta dall'assunzione del cibo ogni volta che se ne introduce, e che rende possibile una maggiore combustione. Un altro consiglio è da evitare di tenere in casa quantità eccessive di cibo, soprattutto dei dolci, e soprattutto in caso di fame che non ci si riesce a controllare, non andare verso i farinacei o comunque prendere sempre della frutta o della verdura che sono a basso contenuto calorico. Come?
Un'interruzione piccola, tu hai detto giustamente evitare di tenere in casa dei cibi, no? Che sono molto rischiosi per noi, perché se abbiamo dei dolci è un rischio molto alto, però invece i cibi salati come patatine e queste cose?
Ma per quanto riguarda le patatine dipende anche la quantità.
Cioè è meglio mangiare un pugno
no,
di patatine?
No, perché le patatine, cioè, sono dei farinaci, quindi siamo ad alto. Poi ripeto, se uno o due è un discorso, ma sazia di più, che so, una carota,
sì,
un
cetriolo,
o qualcosa del genere, o una frutta.
Certo. No, ma questo è vero. No, siccome ovviamente il pasticcio in casa ce l'hanno un po' tutti, cerchiamo di evitare di prendere i cioccolatini, e quindi le tavolette di cioccolata, che una persona così ha questo desiderio, prende un pezzetto di cioccolata.
Certo.
Ecco, allora io ti dicevo, il paragone tra il pezzetto di cioccolata e magari una manciata di patatine.
Sì, beh, certo, senza dubbio la manciata di patatine, basta che non sia troppo.
Che non sia, ecco, ho capito. Ho capito.
Però non è il consiglio che mi sento di dare.
Sì, ma capiamo che questo non è il tuo consiglio, che è meglio non prendere nulla di queste cose, quindi avere il frigorifero o i cassetti vuoti di questi pasticci, però a volte con i figli,
sì,
ragazzini,
certo,
ovviamente certo, qualcosa, non puoi proibire tutto. E poi,
certo.
Siccome avendo loro, è anche la mamma che poi lo mangia, capito?
Certo.
Questo va bene, questa era un'interruzione proprio su questo. Quindi stai parlando delle diete, ovviamente, che devono essere comunque sempre prescritte,
sì,
e comunque i consigli che puoi dare per poterle seguire, anche se sappiamo che poi la maggior parte delle persone prende le diete dai giornali, dalle amiche.
Sì, infatti. E a questo punto volevo, mentre che siamo appunto nella parte dietologica, per quanto riguarda la dieta, in genere deve essere chiaramente ipocalorica e ipolipidica, cioè i grassi debbono essere inferiori al 30%, i carboidrati non debbono essere inferiori al 50%, è molto importante anche questo, che non siano inferiori al 50%, e le proteine in genere sono dal 15 al 20%, questa è un po' la parte dietologica.
Ci insegni un pasto tipo di una giornata?
Ma è un po'... Innanzitutto, come in genere le diete, perché io do anche delle diete, diciamo, nella mia professione.
Senza usare la bilancia,
pubblica,
per favore.
O privata. E in genere, ripeto, sono importanti gli spuntini, quindi prescrivo una dieta con cui vi sono sei momenti della giornata in cui mangiare, dalla colazione, metà mattinata, pranzo, merenda, cena, prima di coricarsi. E poi è tutta una dei calcoli, ci sono dei calcoli matematici che poi si traducono nelle quantità ben precise da assumere, come latte, frutta, verdura. Cioè, non c'è in particolare una restrizione alimentare di qualche alimento, ripeto, tranne che non ci siano delle patologie di base. Le uniche restrizioni ce ne sono solo i dolci, ecco.
Però nella quantità, sì.
Certo, nella quantità, certo, infatti, però grosse limitazioni non ce ne sono, diciamo, come qualità di alimenti.
Però alcune persone, e questa potrebbe sembrare una barzelletta, ma in effetti non lo è. Alcune persone dicono: ma io non mangio molto, anzi mi limito, mangio frutta e verdura, mangio pasta non esageratamente una volta al giorno, e qualche volta magari può succedere pure che lo fai solo due volte alla settimana. Come mai non perdo peso? Ne va proprio il fatto che non fa abbastanza movimento?
Allora, innanzitutto c'è da considerare che facendo una dieta deve essere, per avere dei risultati, deve essere tutto pesato, perché bastano 20 grammi di qua, 20 grammi di là, e non si raggiunge le chilocalorie giornaliere per il dimagrimento. Per quanto riguarda l'attività fisica, sì, è importante, ma non è decisiva ai fini del dimagrimento, perché ci sono stati degli studi, cioè sono importanti dal punto di vista del tono muscolare, però diciamo gli studi universitari, comunque gli studi clinici, la strada non è dell'attività fisica per dimagrire, perché si è visto che dopo che ha fatto l'attività fisica ha più fame e quindi mangia di più di quello che dovrebbe
mangiare. E recupera.
Quindi per cui la strada principale, importante, è l'attività fisica, ma non è quella la strada per ottenere la riduzione del peso, purtroppo sia a tavola.
Diciamo abbinata ad una dieta,
sì,
ovviamente, mentre uno dimagrisce, per mantenere il tono muscolare.
Il tono muscolare. Gli addominali sono importanti.
Certo. Quindi allora non c'è una dieta che vogliamo dare, non c'è
nulla
di
pesante. Non la posso dare perché personalizzata.
Certamente. Però ci sono sei momenti che tu hai nominato poco fa e che mi è rimasto molto impresso: un momento prima di coricarsi. Non ho capito se quel...
Allora,
uno può mangiare prima di andare a letto?
Il motivo è questo, perché stiamo parlando chiaramente di persone obese.
Sì.
Ora, in genere, alla base dell'obesità, se andassimo ad usare il valore dell'insulina, sarebbe aumentato.
Sì.
Ora, siccome l'insulina serve per far, tra virgolette, entrare il glucosio, quindi gli zuccheri, dentro le cellule, a livello periferico, quando c'è un dimagrimento c'è questo mare di insulina che in più rispetto a quello che dovrebbe essere, che dimagrendo il glucosio passa rapidamente nelle
cellule,
e quindi vi è un calo della glicemia, che nei soggetti obesi potrebbe anche manifestarsi durante le 3 di notte, per il motivo dello spuntino prima. Di coricarsi.
Bello questo, mi piace, perché tante volte io avrei un po' di famina ma non prendo niente, non bevo neanche un goccio di latte, niente, perché dico no, prima di andare a letto nulla. Bello, mi piace questo. Oh, guarda, stiamo parlando di un argomento sicuramente molto interessante. Sono felice di ricordare ai nostri ascoltatori che lo potranno riascoltare sabato, quindi ovviamente questo sabato, il sabato che sta il prima di Pasqua, sabato dalle 12 alle 13, quindi lo potete ascoltare proprio nel momento in cui state preparando il pranzo. Quali sono le prospettive di vita degli obesi, dottore?
Purtroppo, per quanto riguarda se si rimane obesi, chiaramente se c'è una dieta, attività fisica, chiaramente cambiano. Però chi purtroppo rimane nella propria convinzione, cioè no, convinzione più che altro, non fa nulla per cercare di diminuire di peso, vi possono essere delle complicanze acute, soprattutto se sono giovani o di sesso maschile, per malattie sia cardiovascolari che respiratorie. Quindi la vita si può abbreviare, purtroppo.
Si può abbreviare. Infatti io ho una conoscente che è andata a fare l'intervento chirurgico, lo chiamano un po' cerchiaggio questo.
Dopo magari, se abbiamo il tempo ne parliamo.
Ecco, e infatti 4 mesi, 5 mesi, da ottobre adesso ha perso più di 23 kg.
Sì, ma si deve vedere, infatti, per quanto riguarda questi tipi di intervento, in genere sono le grandi obesità,
sì,
oltre
sì,
i
sì.
150 kg.
Sì, 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 questa persona che conosco.
Ma quando non si riescono con tutti i modi a dimagrire.
A dimagrire, certo, certo. Quindi diciamo che le prospettive di vita, come hai detto poco fa, non sono molto belle per una persona se non prende dei provvedimenti immediati,
sì,
giusto?
Sì, purtroppo sì.
Quali conseguenze, quindi hai detto prima anche può arrivare anche alla morte, ma le conseguenze patologiche, diciamo, quali possono essere, se puoi dirne qualcuna?
Sì, possiamo così un pochino anche per abbreviare, perché
sì,
veramente
sì,
penso che tempo...
Sono le 11:48, abbiamo ancora 7 minuti e non di più, quindi sì,
quindi
abbreviata.
Cercare di abbreviare.
Sì, sì.
Innanzitutto volevo spendere una parola sulla cosiddetta sindrome metabolica, che diciamo è molto conosciuta, soprattutto medico, ed è caratterizzata dall'obesità appunto addominale, dalla dislipidemia, problemi di trigliceridi, colesterolo, di ipertensione, insulinoresistenza, di uno stato pro-infiammatorio e da stato anche protrombotico. E questa sindrome metabolica in genere si accompagna ad un ovaio policistico, una iperuricemia, una colcolosi della policisti, l'asma, disturbi del sonno e anche purtroppo anche alcune forme di neoplasie maligne e all'epatosteatosi, cioè il fegato grasso. Per quanto riguarda le conseguenze dell'obesità, vi sono delle conseguenze sia a livello cardiovascolare, quello più importante purtroppo è l'infarto, che in genere è più esteso e associato a maggiore mortalità. E poi si parla in genere di un aumento di volume e anche sia come dilatazione come ipertrofia delle varie pareti, diciamo, cardiache. Poi vi sono degli effetti sul sistema respiratorio, una ipoventilazione, grave insufficienza respiratoria. E poi, ritornando al discorso tra rapporto obesità e neoplasie, stiamo parlando chiaramente di obesità, non di sovrappeso. E negli uomini vi è una maggiore mortalità per neoplasie del colon, del retto e della prostata, mentre nelle donne vi è una maggiore mortalità per neoplasie dell'endometrio, della cervice uterina, dell'ovaio, della cistifellea e della mammella. Altri distretti che vengono colpiti, in genere vi è un aumento dell'artrosi, disturbi della funzione ovarica, del ritmo mestruale e, come già abbiamo detto, la calcolosi della policisti. Questo per quanto riguarda un po' le complicanze. Che
sono talmente tante che qui dobbiamo dire che cosa si deve fare per non diventare obesi. Cioè, allora, il tempo è poco, ora abbiamo 5 minuti. Parliamo un attimino, perché vorrei toccare anche il discorso se la Bibbia ci insegna un comportamento alimentare. Sì. Però prima di parlare di questo, che lo lasciamo proprio l'ultima battuta, c'è qualche terapia, qualcosa per dare una mano? Chiudiamo con queste cose, così diamo una speranza alle persone. Ad esempio, io un tempo ho preso per me, non ritenendomi obesa, ti dico, sempre per i 2 chili che ballano sempre quando dobbiamo prepararci per andare al mare, ho preso del chitosano, io non so se questo va bene, oppure addirittura ci sono delle compresse che tolgono un attimino l'appetito per non andare a tavola proprio con questa fame spasmodica, proprio così. Ecco, ci dai una mano?
Allora, innanzitutto volevo un pochino soffermarmi sulla terapia e risponderò subito poi alla tua domanda.
Sì.
Innanzitutto, per quanto riguarda la terapia dell'obesità, dobbiamo dire che se la terapia dell'obesità essenziale è, tra virgolette, semplice, dieta, quello che abbiamo detto, attività fisica, incrementarla, stando attento a non superare la frequenza cardiaca di 110-120 battiti al minuto. E poi appunto i farmaci. I farmaci, grosso modo, li ho suddivisi in 3 tipi di farmaci.
Sì.
Uno sono i serotoninergici, che stimolano proprio il centro della sazietà e quindi inducono mancanza dell'appetito, ma in genere questa molecola, che è la fluoxetina, è utilizzata nella bulimia, quindi nella fame patologica eccessiva, quindi le cosiddette grandi abbuffate incontrollate.
Come si chiama questo principio attivo? Fluoxetina?
Fluoxetina.
Ah, fluoxetina.
Ma in genere viene utilizzata solo per casi di patologie psichiatriche, possiamo dire, di obesità, quindi non è indicato.
Sì.
Poi vi è l'Orlistat, il nome commerciale non è il caso di dirlo perché farei pubblicità, e il periodo massimo di trattamento è di 2 anni, e però il suo uso è sconsigliato nei bambini. Questa molecola determina un malassorbimento di un terzo della quota lipidica della dieta, però vi sono degli effetti collaterali, purtroppo ad esempio vi è la diarrea oleosa se si supera la quota del 30% dei lipidi, una riduzione dell'assorbimento delle sostanze liposolubili, tipo delle vitamine liposolubili, e una riduzione dell'assorbimento di alcuni minerali. Per quanto andando ai problemi, diciamo ai farmaci o comunque prodotti fitoterapici, in genere si può utilizzare il gluomannano, quindi delle fibre che appunto danno un senso di sazietà e vi è una riduzione lieve dei nutrimenti, però può dare questo prodotto gastrite, anche addirittura dell'ulcera peppida, quindi un'ulcera gastrica, duodenale.
Beh, uno non lo usa per un tempo prolungato, io ho anche usato glucomannano tante volte.
E poi c'è nei casi chiaramente di patologia un po' pesicatica, la psicoterapia o condizionamenti ambientali, e infine vi è la terapia chirurgica, appunto ne abbiamo già accennato, che appunto si limita solo all'obesità di alto grado, quindi peso superiore a 150 kg, tralasciando alcuni tipi di intervento. Quello che più, cioè il meno rischioso, è il bendaggio regolabile gastrico, che è reversibile, si esegue nella laparoscopia e la mortalità è quasi assente. Vi sono delle esigue percentuali di complicanze sia peri che post-operatorie. Le conseguenze sintomatiche sono in genere limitate al vomito, se vi è un rapido eccessivo introito di cibi solidi e la stipsi. E poi c'era se ho il tempo di parlare un attimo della cellulite, quindi che in genere, però sorvolo perché il tempo è tiranno, in genere viene utilizzata la mesoterapia o l'aiuto fresco, ormai è trascurata, vi è la pressoterapia, il massaggio, l'elettrolipolisi, il linfodrenaggio, l'ozonoterapia e la lipoaspirazione.
Così
un pochino completiamo.
Abbiamo dato anche ovviamente dei suggerimenti e anche dei trattamenti che una persona può fare, soprattutto in questo periodo. E io vorrei proprio chiederti questo: i comportamenti che ci suggerisce la Bibbia, i comportamenti da evitare, gli eccessi ovviamente che ci suggerisce la Bibbia per quello che riguarda l'alimentazione.
Allora, per quanto riguarda il discorso dell'alimentazione nella Bibbia, appunto richiederebbe un programma a parte.
Sì, lo so,
ma
però
citato che ad esempio si devono evitare le gozzoviglie, vi un accenno nella seconda epistola di Pietro, capitolo 2, versetto 13. Ad esempio agli ebrei è vietato, come del resto anche al popolo islamico, la carne di maiale, è scritto in Levitico, capitolo 11, versetto 7. Poi ricordiamo ad esempio l'episodio del Gadareno, i cui spiriti del male andarono nei maiali che precipitarono nel mare, in Matteo 8, versetto 30 al 32. È importante ricordare che quando Dio dà dei divieti è solo per il nostro bene, infatti assumere molti grassi, specialmente di origine animale, non fa bene al nostro organismo, fa alzare appunto i livelli di colesterolo, conseguenze negative sulla parete dei vasi arteriosi, quindi infarto, ictus, ma Dio conosce meglio di qualunque scienziato il nostro corpo, egli appunto ci ha creato e ci consiglia per il nostro bene e ci invita soprattutto a guardare, perché Dio ha detto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla sua bocca. E dobbiamo ricordare che Dio appunto è la manna, in particolare Gesù è la manna discesa dal cielo e che vuole nutrirci di sé, della sua parola. È importante quindi accostarsi a Dio per avere appunto una vita di speranza e la vita eterna.
Amen.
Importante.
Certo, grazie. Mi rende felice il fatto di aver citato veramente anche questi versetti, perché è importante proprio comprendere che al nostro Dio possiamo chiedere ogni cosa e Lui ci aiuta anche a dover riuscire a non esagerare con gli alimenti e quindi aiutarci anche a mantenere una buona dieta, giusto?
Certo.
Ok. Siamo arrivati proprio al saluto. Se vuoi dare i saluti ai nostri ascoltatori, dottore.
Sì, saluto veramente voi tutti che avete ascoltato, che Dio possa benedirvi.
Amen. Grazie al dottor Concetto Corso. Vi ricordo che diabetologo e ovviamente specializzato in malattie del ricambio, ha parlato oggi di obesità e riascolterete questo programma sabato dalle ore 12 alle ore 13. Grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti, a mercoledì prossimo.